Ciao Lucia.
Ciao.
Lucia,
buongiorno.
Buongiorno, Lucia è con Borderline Sicilia e appunto con te, grazie per essere con noi questa mattina. Volevamo appunto un po' con te chiaramente parlare di cosa è appena successo, se hai qualche notizia più aggiornata, ma probabilmente più o meno i dati sono così quelli che girano. Non so se appunto volevi dirci qualcosa più sulla cronaca, le ultime aggiornamenti che avete da là.
Sì, guarda, per quanto riguarda le ultime notizie di cronaca, anche noi siamo agli aggiornamenti che ci sono dalle fonti della stampa, e quindi l'arrivo previsto pomeriggio della nave Gregoretti a Catania e le indagini che sono in corso, anche in base alle testimonianze dei superstiti, che parlano adesso non più di 700 ma presumibilmente di 900-950 dispersi nell'ultimo naufragio. Quindi per questo noi siamo anche alle notizie un po' della cronaca, perché diciamo che lavoriamo di più sulla terraferma, invece che rimanendo sempre però in contatto con la Guardia Costiera, con i centri di Lampedusa, da cui ci arrivano poi le informazioni un po' più recenti.
Sì. In questo senso mi dicevi anche che da Lampedusa, dal punto di vista dell'accoglienza, cioè che di fatto parliamo anche naturalmente, andiamo oltre la cronaca, perché purtroppo è ancora tutto in divenire, e naturalmente se avremo nuove notizie le daremo nel corso della mattinata. Ci interessava insieme a te anche capire che cosa sta succedendo dal punto di vista dell'accoglienza e di tutta la retorica, tutte le cose allucinanti che leggiamo sui giornali questa mattina come altre mattine. Invece volevamo un po' approfondire con te cosa sta succedendo, visti gli sbarchi, visti gli arrivi degli ultimi giorni, delle ultime settimane, anche un po' la situazione appunto in Sicilia della prima accoglienza, o comunque di quello che sono i centri, di quello su cui voi avete più così state monitorando, avete più idea insomma di come stanno le cose.
Sì, ecco, quello che succede infatti è che anche noi vediamo che viene messa sempre l'attenzione sui fatti di cronaca e soprattutto sulle questioni che possono essere anche più clamorose, a partire dalla descrizione dei viaggi in mare, che si focalizzano soprattutto sugli eventi che possono catturare in un primo momento l'attenzione, come per esempio lo scontro presunto tra i cristiani e i musulmani, o il fatto che il naufragio sia dovuto agli spostamenti delle persone che rovesciano il barcone. Noi sappiamo che tutto questo, cioè vediamo come fa parte di un grandissimo discorso retorico, che è poi anche quello che coinvolge purtroppo l'accoglienza.
Sì.
E è proprio drammatico vedere che i discorsi sono sempre basati sull'emergenza, e questa retorica dell'emergenza, che ormai è ingiustificata perché continua da anni e continua anche negli ultimi mesi, non permette di invece mettere in evidenza le questioni più rilevanti e le questioni quotidiane, concrete, che ci sono in Sicilia, dove sempre sulla falsa riga e sulla scusa dell'emergenza, anche la prima accoglienza non è ancora gestita secondo un piano organico. Anzi, durante l'ultimo fine settimana, durante questi ultimi ingenti arrivi, abbiamo visto ancora che non è cambiato nulla, ma anzi la situazione è peggiorata, perché ovviamente con più si prosegue nel tempo, con più si vede questa disorganizzazione che produce a catena tutti gli effetti collaterali disastrosi, e non c'è un piano per far fronte ad un'accoglienza che possa essere chiamata in questo modo. Si raduna sempre per grandi numeri, e quindi vediamo che i centri di primissima accoglienza sono sovraffollati in una maniera enorme, cioè nel centro del CTS a Ripozzallo, nel centro di Lampedusa, nei centri di Siracusano, a Messina e nel Catanese, diciamo in tutti i centri interessati dai primi arrivi, e le presenze che ci sono al minimo il doppio di quello che potrebbero essere. E tutte queste persone vengono accolte e trasportate ragionando sempre per grandi numeri. In questo modo viene meno la tutela individuale e ci sono questi effetti diciamo che vengono messe sempre delle pezze, non si pensa mai a come poter organizzare la situazione se non velocizzando i trasferimenti, organizzando qualche spostamento verso il nord e poi aprendo temporaneamente dei centri che erano in disuso, facendo degli accordi lampo per sistemare i migranti arrivati in altri centri improvvisati. Quindi questo purtroppo non fa per niente ben sperare, ma fa capire che da parte delle istituzioni, da parte del governo italiano non c'è stata e non c'è neanche adesso una volontà di pensare in modo diverso la gestione di questo fenomeno. E soprattutto rimane sempre la paura che si veda questa cosa e si faccia vedere questa cosa sempre come senza approfondirla, quindi non è tanto la notizia e la storia di queste persone, non è tanto il capire perché queste persone partono, in che condizioni e perché sono costrette a partire e quando arrivano che cosa, come possono essere integrate o accolte nel nostro territorio, ma è solo manovrare questo fenomeno per altri fini.
Sì, tra l'altro è importante quello che dici anche nell'ottica dei numeri che appunto mi dicevi cioè, negli ultimi giorni parlavi di comunque di circa 10.000 persone che sono comunque arrivate vive e appunto questo che dicevi non è possibile che ogni volta diventa emergenza perché è chiaro che con dei numeri così o comunque con il fatto che si sa che le persone continuano ad arrivare non si prepara nessun altro tipo di risposta o comunque di come
certo,
dire
no, tra l'altro,
di funzionamento.
Racconti che si hanno da parte dei migranti che arrivano emerge come la situazione sia sempre più disastrosa sia in partenza che durante il viaggio.
Sì.
I racconti che si parlano di questi salvataggi in extremis, perché ovviamente le navi poi della Guardia Costiera o le navi attivate raggiungono solo molto dopo la chiamata di soccorso i barconi o i pescherecci, le navi che stanno affondando. Quindi già c'è questa evidente pecca nelle operazioni di salvataggio e di soccorso che comunque era prevedibile, che noi avevamo già preannunciato quando c'è stata la fine di Mare Nostrum, quindi è una cosa che non ha sorpreso nessuno, anche perché già a dicembre e dall'inizio dell'anno comunque le persone hanno continuato a morire in mare. E, detto questo, da parte di tutte le istituzioni non si è vista nessuna risposta e si capisce come non ci sia neanche interesse nel gestire la cosa, perché il tempo passa, ma i discorsi sono sempre quelli più retorici o quelli che comunque non portano a soluzioni immediate e concrete. Sull'accoglienza poi c'è sempre questa grandissima giustificazione dell'emergenza che non solo permette di gestire in modo abbastanza approssimativo, anche quando c'è la buona volontà, quando c'è la volontà diciamo di farlo in una maniera un po' più decente, perché proprio mancano gli strumenti, le risorse e i mezzi e non è prevista un'organizzazione strutturata che coinvolge anche tutto l'intero paese nei trasferimenti, negli spostamenti, nella logistica di questo quando i migranti arrivano. E una volta arrivati sul territorio le condizioni ovviamente non sono le migliori e il territorio siciliano fa sempre più fatica e farà sempre più fatica ad attrezzarsi in questo senso, perché comunque un'accoglienza che si vuole dire tale, oltre appunto a prevedere una tutela individuale che è impossibile quando si creano centri di così grandi numeri e quando così tante persone rimangono nei centri insieme anche mesi e mesi dopo l'arrivo, diventa poi ancora più difficile pensare ad una loro integrazione, ad un percorso che vada oltre le immediate soccorsi, le immediate cure e l'immediata assistenza, ma sia un percorso che tenga in considerazione il fatto, la storia individuale di queste persone, i loro bisogni e l'importante progetto di integrazione che potrebbero avere queste persone nel territorio. Di fatto è un circuito che si autoalimenta e che continua ad autoalimentarsi e che sta portando a delle situazioni veramente insostenibili. E questo lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo sia dal primo momento in cui le persone arrivano e da come viene gestita la prima accoglienza, sia seguendo le persone che sono qui da anni nell'attesa di un documento, nell'attesa di capire e di trovare un punto fermo dove incominciare a costruirsi un futuro, perché la saturazione, la presenza di grandi numeri non porta e non permette l'integrazione vera e propria sul territorio, ma per lo più si conclude in una lunghissima attesa e in continui trasferimenti da parte dei migranti che rimangono per mesi sul territorio aspettando, per lo più senza conoscere che cosa gli sta succedendo, perché non c'è l'attenzione, nella maggior parte dei casi, non in tutti, però non c'è l'attenzione né il tempo necessario per spiegare ad ognuno che cosa sta succedendo, qual è la situazione in Italia, che cosa sarà, che cosa gli aspetta nel futuro.
Sì, sì.
E anche per sostenere il processo di lunghissimo processo di attesa per i documenti, perché noi sappiamo e vediamo che comunque i tempi di attesa per avere i documenti si aggirano all'incirca su 12 mesi, 13 mesi, e in questi mesi le persone per la maggior parte si trovano ad aspettare avendo solo cibo e un posto dove dormire, senza nessun altro mezzo per poter capire la situazione, per poter far fronte anche ad una nuova tappa della loro storia dopo le drammatiche vicende che ci riportano e che ormai sono per lo più note,
sì.
Anche se è solo ultimamente che si sta parlando della situazione che precede questo viaggio. Le situazioni drammatiche che i migranti vivono in Libia o il viaggio che affrontano nel deserto e poi in mare sono così da anni e non solo adesso le situazioni sono così difficili.
Chiarissimo. No, infatti la risposta adesso è di tipo militare, cioè sulle ultime notizie, se guardiamo anche online, le grandi proposte sono di bloccare i trafficanti, di arrivare in Libia. Adesso il punto sono i trafficanti di persone, no? I traghettatori. Non c'è un prima e non c'è quello che stavi spiegando, non c'è neanche il dopo, perché naturalmente cercare di gestire minimamente un'accoglienza di primo, secondo, di qualunque forma di livello in Italia non è, come dire, non crea profitto, ma sono solo passate per spese inutili, e i migranti sono forme di parassiti in qualche modo, no, vengono rappresentati così. Quindi adesso il profitto, comunque un discorso di qualche tipo di impatto, viene fatto dal punto di vista militare, dove si magicamente diventano appunto le persone o comunque i gruppi che organizzano i trasporti di qualunque gruppo, appartenenza, colore, diventerebbe la soluzione, mentre tutto quello che hai appena descritto ricade nel dimenticatoio, questa anche industria, no, dell'emergenza comunque ha tutta una serie di costi e di come dire, deformazioni in cui poi qualcuno ci guadagna, le persone restano in un'attesa pressoché perenne, no? In un limbo, e poi di fatto non si sviluppano dei percorsi di vita o anche di ricongiungimento praticabili, magari ricongiungimenti familiari o comunque percorsi che poi possano indirizzarsi verso un progetto di vita minimamente degno di questo nome una volta arrivati qua. Quindi non so se volevi dire due cose anche rispetto al agli approcci che si sono sviluppati finora, cioè prima avevi già citato Mare Nostrum, adesso c'è questo Triton o comunque queste nuove proposte di fatto militari, non so se in questo senso avete anche lì, cioè insomma in Sicilia immagino se ne disputa di più che altrove, su che cosa significa lavorare con i migranti e insomma creare un discorso di senso, visto che io di senso ne vedo molto poco in queste ore.
Sì, appunto c'è questa grandissima ipocrisia che vediamo nei discorsi istituzionali o dei politici, quindi se da un lato c'è questo grandissimo rimpianto di Mare Nostrum che da quando è finito viene dipinta come la soluzione migliore e più umanitaria del mondo, dall'altro poi negli ultimi mesi sono state fatte diverse proposte che sono quasi sempre state proposte di chiusura nei confronti dei migranti e non diciamo proposte che tenevano conto di una possibile di un possibile punto di partenza che fossero i diritti dei migranti. Quindi per esempio non si parla mai della possibilità di dare a queste persone una vera e propria occasione di non dover affrontare il viaggio verso l'Italia, ma di potersi muovere, di poter scegliere come poter costruire una vita in un modo maggiormente autonomo. Si parla invece appunto di pattugliamento delle frontiere congiunto, con accordi che poi vengono resi noti, ma in tempi diversi che magari sono già stati presi e che è anche difficile poi conoscere e seguire. Si è parlato della creazione di campi profughi nel Nord Africa senza tener conto delle esperienze precedenti che sono state disastrose, con una memoria storica diciamo quindi molto molto breve, ma non si parla mai, cioè non si vede mai si vedono delle proposte che tengano proprio in considerazione qual è la situazione di chi non può scegliere che cosa fare, quindi si trova costretto in questi circuiti che sono forzati, per esempio il passaggio dall'Italia è un'evidente forzatura per i migranti, perché tutti o la maggior parte di quelli che arrivano non vogliono passare dall'Italia, ma sono stati costretti perché non c'è altra scelta, perché tutti gli altri canali sono ovviamente chiusi. Quindi c'è una sorta di ipocrisia in tutti questi discorsi, anche molto, che lasciano molto il tempo che trovano, però non affrontano per esempio la possibilità di aprire dei corridoi umanitari o di far sì che queste persone, invece che pagare i trafficanti, possano scegliere in modo più libero di non spendere 4, 5, 3 anni della loro vita, ma anche pochi mesi, per arrivare in un posto dove che loro decidono sicuro e che gli permetta di ricostruirsi una vita. E poi dall'altra parte c'è anche da considerare la grandissima macchina umanitaria che viene messa in moto in Sicilia e che che fa parte di tutto questo gioco, diciamo, di questo grande business che si è creato intorno all'emergenza.
Certo.
Per cui bisognerebbe far conoscere, bisognerebbe analizzare bene qual è la situazione del territorio e come forse non è un caso che tante persone vengano tenute qui in attesa e non vengano studiate soluzioni di trasferimenti immediati anche in tutto il resto della penisola, come tante volte il lavoro di chi vuole fare un'accoglienza, penso un'accoglienza dignitosa in Sicilia, viene fortemente ostacolato da tutti quelli che invece pensano, e giustamente in un paese, in una regione posta allo stremo, vedono in questa occasione anche un'occasione per arricchirsi. E quindi essere più severi e tenere sotto controllo, anche monitorare la qualità e la competenza di chi lavora con i migranti, perché purtroppo succede che spesso e volentieri qualsiasi soggetto privato può da un momento all'altro improvvisarsi in questo sistema d'accoglienza. Questo sembra un po' estremo, però in realtà si trovano situazioni in cui le persone che lavorano con i migranti non hanno la professionalità e le competenze adeguate. E vediamo che certo. continuano a fare questo lavoro per anni, però i controlli a quanto pare non sono sufficienti e non vengono effettuati nella maniera adeguata. Questo certo. succede perché ovviamente i migranti sono un po' l'affare d'oro, perché non hanno voce in capitolo, e quindi questa situazione per emergere deve avere il sostegno di una grande parte dell'opinione pubblica, di attivisti e di persone che vogliono spendersi in favore e dare una mano a loro per avere una voce in questa questione. Credo che la cosa su cui bisogna lavorare maggiormente sia arrivare ad una non accettazione di compromessi quando si parla dei diritti, perché spesso e volentieri quello che si vede con questa giustificazione, questa scusa dell'emergenza, è che si prenda tempo e che si lascia in sospeso il diritto delle persone. Ecco, io credo che al di sotto di certi livelli, visto che stiamo parlando di diritti umani, non è concesso scendere, e che quindi le questioni che riguardano l'accoglienza e la vita dei migranti siano questioni che devono essere monitorate con la massima attenzione e con la massima professionalità possibile da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli attori che sono coinvolti.
Ok, Lucia, ti ringraziamo molto per questa tua corrispondenza, un po' per il quadro dalla Sicilia, e insomma sicuramente ti ringraziamo per averci un po' raccontato, per gli aggiornamenti, e penso che ci sentiremo ancora magari nelle prossime mattinate o comunque nelle prossime settimane. Se non hai niente da aggiungere, ci salutiamo.
Va bene, okay. Grazie a voi e buona giornata.
Ciao, grazie. Ciao.